Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
My presence at this assembly is a sign of esteem.
La mia presenza in questa assemblea è un segno di stima per le Nazioni Unite ed è intesa quale espressione della speranza che l'organizzazione possa servire sempre più come segno di unità fra Stati e quale strumento di servizio per tutta l'umana famiglia. Essa mostra pure la volontà della Chiesa Cattolica di offrire il contributo che le è proprio alla costruzione di relazioni internazionali in un modo che permetta ad ogni persona e ad ogni popolo di percepire di poter fare la differenza.
In a way that allows every person and every people to feel they can make a difference.
Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo giovedì 24 aprile 2008. Massimiliano D'Angelo in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Abbiamo aperto questa trasmissione riascoltando un brano del discorso, dello storico discorso tenuto da Papa Benedetto XVI venerdì 18 aprile, la scorsa settimana dunque, alle Nazioni Unite. La visita all'ONU era il passaggio forse più atteso del viaggio del Papa negli USA, terzo Papa a parlare dal palco dell'Assemblea delle Nazioni Unite, che l'ha salutato con ripetuti applausi che all'inizio e alla fine si sono trasformati in una standing ovation del tutto spontanea. Come ha scritto il collega Salvatore Mazza sul quotidiano Avvenire sabato scorso, il Papa, piuttosto che passare in rassegna alle aree di crisi durante il suo discorso, come molti commentatori, soprattutto qui in Italia, si aspettavano, ha proposto invece una riflessione sul fondamento etico dei diritti umani. E noi vogliamo tornare su questa riflessione del Papa, adesso che gli altri temi che hanno caratterizzato questo intenso viaggio, l'ottavo viaggio internazionale del Papa, sono per un attimo rimasti sullo sfondo e, come dire, zoomare la nostra attenzione proprio su questo, su questa giornata trascorsa dal Papa alle Nazioni Unite. Il Papa ha preso spunto dai 60 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il cui merito, ha detto, è di aver permesso a differenti culture, espressioni giuridiche e modelli istituzionali di convergere attorno ad un nucleo fondamentale di valori e quindi di diritti. Un fondamento da difendere, anzi oggi occorre raddoppiare, ha detto il Papa, gli sforzi di fronte alle pressioni per reinterpretare i fondamenti della Dichiarazione e di comprometterne l'intima unità, così da facilitare un allontanamento dalla protezione della dignità umana per soddisfare semplici interessi, spesso interessi particolari. Ascoltiamo ancora un passaggio dell'intervento del Papa al Palazzo di Vetro.
Durare con lui esposito la Dichiarazione s'applica a tutto. Cela en vertu.
I diritti riconosciuti e delineati nella Dichiarazione si applicano ad ognuno in virtù della comune origine della persona, la quale rimane il punto più alto del disegno creatore di Dio per il mondo e per la storia. Tali diritti sono basati sulla legge naturale, iscritta nel cuore dell'uomo e presente nelle diverse culture e civiltà. Rimuovere i diritti umani da questo contesto significherebbe restringere il loro ambito e cedere ad una concezione relativistica, secondo la quale il significato e l'interpretazione dei diritti potrebbero variare e la loro universalità verrebbe negata in nome di contesti culturali, politici, sociali e persino religiosi differenti.
L'universalità potrebbe essere negata au nom de différentes conceptions culturelles, politiques, sociales et même religieuses.
Così dunque Benedetto XVI venerdì scorso all'ONU, parlando davanti ai rappresentanti di 192 stati. Sentiamo la valutazione del discorso del Papa di un esperto di diritti umani come il professor Antonio Papisca, titolare della cattedra UNESCO in diritti umani, democrazia e pace presso l'Università di Padova.
Il discorso del Papa si iscrive nello sviluppo sistematico e coerente di un magistero che già nella Pacem in Terris del Beato Giovanni XXIII indica la Dichiarazione Universale e l'ONU tra i segni dei tempi. Quindi il discorso di Benedetto XVI è una tappa, io così, una tappa avanzata di questo magistero che ci offre un'interpretazione aggiornata, sistematica e proiettata in avanti di questi segni dei tempi. Quindi è, io vorrei dire, un rapporto sullo stato dell'arte dell'ordinamento internazionale con un fortissimo richiamo al nucleo dei principi fondativi di questo ordinamento internazionale nuovo che ha come radici la Carta delle Nazioni Unite, la prima parte, la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E il Papa sottolinea più volte il fondamento di diritto naturale dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, dalla Dichiarazione Universale, ma poi dalle varie convenzioni giuridiche internazionali in materia. L'ultima, ad esempio, nata, adottata dalle Nazioni Unite, è la Convenzione Internazionale sui diritti umani delle persone con disabilità.
Professor Papisca, quanto giudica opportuno e urgente questo richiamo del Papa al fatto che i diritti umani, come ha detto lui stesso, sono basati sulla legge naturale e sono iscritti nel cuore dell'uomo?
Nel cuore dell'uomo. È molto importante per, diciamo, sviluppare ulteriormente non soltanto la normativa internazionale, ma soprattutto la pratica attuazione di questo nuovo diritto internazionale che pone al suo centro la dignità umana e quindi la vita, la pace. È molto importante agganciare tutto questo ordinamento umanocentrico, diciamo, al diritto naturale, di fronte ai tentativi in atto di relativizzare le norme e i principi di diritto internazionale in materia. Ci sono gli attacchi che vengono da certe biotecnologie, c'è un attacco al concetto di famiglia, c'è un attacco alla vita umana, c'è un attacco, ad esempio, a principi che sono cogenti, come quello del divieto della guerra. E quindi il Papa giustamente e molto opportunamente sottolinea questo carattere di pensiero forte del diritto internazionale dei diritti umani. Tanto per dire, la famiglia, il concetto di famiglia, se andiamo alla Dichiarazione Universale e alle altre grandi convenzioni giuridiche internazionali in materia, lì sta scritto che la famiglia, composta da un uomo e da una donna, dai figli e dai nonni, eccetera, è il nucleo fondamentale, nucleo centrale, nucleo naturale della società. E quindi è importante proprio per il futuro del diritto internazionale dei diritti umani insistere sul fondamento morale di questo nuovo ordinamento.
Professor Papisca, nel suo discorso all'ONU, Benedetto XVI ha citato un concetto nel diritto internazionale abbastanza nuovo, non sempre sentito, quello della responsabilità di proteggere. Ce lo vuole spiegare?
Questo è un principio di altissima etica, anche questo è un'etica universale, responsabilità di proteggere, è un principio che è stato rilanciato, per così dire, teorizzato, illustrato da un famoso rapporto dell'anno 2000 preparato da una commissione internazionale di ispirazione canadese. Poi questo principio della responsabilità di proteggere è stato ripreso nel rapporto dell'ex segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan del 2005, intitolato In una più ampia libertà. Ora, in base a questo principio, gli Stati e l'intera comunità internazionale ha il diritto dovere di intervenire dentro i territori di altri Stati che non vogliano o si dimostrano incapaci di prevenire o arrestare violazioni estese e reiterate dei diritti umani. Ora, questo è un principio, diciamo, ripeto, di etica universale. Il Papa va indietro anche, richiama quelli che sono dei motivi ispiratori nei secoli passati, però potrebbe essere strumentalizzato, e cioè a dire alcuni stati più potenti di altri si appellano alla responsabilità di proteggere per fini che non sono quelli della responsabilità di proteggere. Quindi il Papa molto opportunamente insiste sul fatto che questa responsabilità di proteggere ha le sue radici nel paradigma dei diritti fondamentali. E quindi l'esercizio di questa responsabilità di proteggere deve avvenire nel rispetto dei principi e delle norme del diritto internazionale. Quindi il rinvio, anche qui abbastanza esplicito, è alle legittime istituzioni multilaterali e quindi all'ONU in primis. È importante l'aggancio che il Papa fa del principio di responsabilità di proteggere al paradigma dei diritti umani anche per così dire, aggiustare, correggere quella che è l'impostazione di questo rapporto del 2000 a cui facevo riferimento. In quel rapporto si dice che la responsabilità di proteggere risiede primariamente nella sovranità degli stati. Ora, responsabilità di proteggere, proteggere che cosa? La vita, cioè, risiede primariamente nel paradigma dei diritti fondamentali e non su un attributo della persona giuridica degli stati. E ancora una volta, accetta la responsabilità di proteggere, sta la persona, la vita delle persone e la vita delle comunità umane.
In conclusione, professor Papisca, come esperto dei diritti umani, giudica le parole pronunciate dal Papa la settimana scorsa all'ONU come parole importanti, puntuali?
È una trattazione scientifica del diritto internazionale dei diritti umani come ius novum universale. È una trattazione, diciamo, che fa il punto della situazione in questo momento e diciamo è, non può non essere accettata negli stessi ambienti universitari dove si insegnano i diritti umani, eccetera, soprattutto per l'insistenza che pone nel difendere l'ortodossia originaria del diritto internazionale dei diritti umani.
Grazie ad Antonio Papisca, titolare della cattedra UNESCO in diritti umani, democrazia e pace presso l'Università di Padova. Avete ascoltato qui sulla Radio Vaticana in diretta il suo commento alle parole pronunciate venerdì scorso a New York alle Nazioni Unite da Papa Benedetto XVI. E ora un altro commento, sentiamo la voce di Riccardo Cascioli, collega giornalista, presidente del Centro Europeo di Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo. Cascioli ha pubblicato recentemente sul periodico cattolico Il Timone un articolo dedicato al discorso del Papa all'ONU intitolato Il Papa all'ONU te li do io i diritti umani, in cui scriveva che l'intervento di Benedetto XVI, pur nella morbidezza dei toni, è stato di una grande durezza e determinazione, una critica radicale al dibattito sui diritti umani. Sentiamo Riccardo Cascioli.
Indubbiamente bisogna tener conto che la questione dei diritti umani, se emanino dalla legge naturale oppure siano delle maggioranze di paesi, questo è una questione attualissima. Noi vediamo come panorama internazionale, per esempio in Europa o anche in Nord America, il tentativo di definire nuovi diritti umani, no, vengono definiti nuovi diritti umani, per esempio si sta tentando in tutte le sedi internazionali di promuovere il diritto all'aborto come un diritto umano, così pure tutta la questione dei generi oppure appunto degli orientamenti sessuali, sono tentativi di creare nuovi diritti. Allo stesso modo noi vediamo anche in Europa delle sentenze di tribunali che ad esempio accettano delle eccezioni culturali, per esempio per gli immigrati dai paesi islamici, per cui per esempio la poligamia o anche situazioni che per noi sono oggettivamente una violenza contro le donne, in qualche modo vengono, diciamo, usate e giustificate con la questione culturale. In più dobbiamo tener conto ad esempio la Cina o anche tanti altri paesi asiatici che a proposito di diritti umani parlano di eccezioni culturali, per cui secondo la cultura cinese i diritti umani dovrebbero essere diversi rispetto a quelli dei paesi occidentali. Ecco, quindi c'è a livello internazionale c'è tutto questo movimento che tende a ridurre i diritti umani a una questione di diritto positivo, come ha ricordato il Papa, per cui se uno Stato, un governo decide che i diritti umani sono certi e non altri, evidentemente questo vale. E invece il Papa ha ricordato che i diritti umani sono legati alla dignità umana che vale per tutti gli uomini, per tutti i paesi, per tutti i tempi.
Chi si avvantaggerebbe da questa ridefinizione del concetto di diritto umano, da questo sradicamento dei diritti umani dal loro fondamento di legge naturale, insomma da questa relativizzazione?
Ma secondo me basta andare a vedere l'origine della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per capire chi se ne avvantaggerebbe. Perché è stata adottata questa Dichiarazione Universale? Perché si usciva da due guerre mondiali tragiche, soprattutto si usciva dalla tragedia del nazismo e c'era ancora il comunismo sovietico e cinese ben saldo, E allora la dichiarazione sui diritti umani è la risposta alla domanda su come evitare che accadano ancora queste tragedie e su come evidentemente cercare di scardinare altri totalitarismi, in qualche modo formulare dei diritti umani che sono universali e valgono per tutti, vale a dire che gli stati devono riconoscere questi diritti e non possono loro stessi definirli o decidere se sono validi o meno. Quindi è un baluardo contro ogni totalitarismo, contro uno statalismo invadente. Allora è chiaro che ridefinire i diritti umani o dire che i diritti umani dipendono dalle situazioni, dipendono dalla società, dipendono da tanti altri fattori, fa il gioco esattamente di ogni governo totalitario o di ogni lobby che ha tendenze totalitarie.
Lei ha scritto che una spallata decisiva a quest'idea dei diritti umani fondati su una legge naturale è stata data dall'ideologia ecologista. Perché?
Ma perché la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani si basa sulla centralità dell'uomo. Si riconosce che l'uomo è il punto centrale, è l'origine e l'obiettivo di ogni azione sociale e politica. Quindi c'è una priorità dell'uomo rispetto a qualsiasi altro essere vivente. Diciamo che è proprio questo che viene criticato alla radice dall'ideologia ecologista, nel senso che in qualche modo si critica anche abbastanza esplicitamente, apertamente, l'antropocentrismo, cioè questa centralità dell'uomo, diciamo del cosmo, e si imputa all'uomo invece tutti i mali che da questo sono generati. Tanto è vero che negli anni passati si è fatto di tutto per arrivare all'approvazione, in realtà è stata promulgata poi alle Nazioni Unite la Carta della Terra nel 2000, ma non adottata poi dalle Nazioni Unite, comunque rimane lì come documento fondamentale, che di per sé sarebbe proprio una sostituzione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il dato più importante di questa Carta della Terra è proprio l'aver sostituito la centralità della persona umana con quella che loro chiamano comunità di vita. In questa comunità di vita, praticamente uomini, animali e alberi hanno praticamente la stessa dignità e quindi è chiaro che cambia completamente anche l'attribuzione dei diritti umani, lo scenario. E quindi è chiaro che l'ideologia ecologista, nel non riconoscere più la centralità dell'uomo, porta a una vanificazione anche dell'affermazione dei diritti umani.
Gascioli, i rappresentanti dei 192 paesi che hanno ascoltato il Papa alle Nazioni Unite, al termine del tuo discorso gli hanno tributato una standing ovation di un minuto. Segno evidente dunque che i concetti del Papa erano stati graditi, a dispetto di quanto, come sottolinea lei, si trattasse di un discorso morbido nei toni, ma in realtà abbastanza duro nei contenuti.
Sì, infatti faceva impressione perché quei rappresentanti, la stragrande maggioranza dei paesi rappresentati in quell'assemblea sicuramente persegue politiche sui diritti umani decisamente contrarie a quelle indicate dal Papa. Secondo me una chiave è proprio nel fatto che il Papa ha toccato il cuore di ogni uomo nel definire i diritti umani in quel modo, legati proprio alla dignità umana, in quella distinzione che lui ha fatto tra legalità e giustizia, dove la giustizia è ciò che rimane, è ciò che è sempre valida, mentre la legalità è ciò che i paesi evidentemente vogliono imporre. Questo è un altro punto importante che riguarda per esempio tutto il dibattito odierno sull'obiezione di coscienza, lo vediamo oggi anche in Italia a proposito dell'aborto. Credo che il Papa abbia toccato proprio i cuori, il desiderio di ogni uomo e quindi in qualche modo è stato applaudito non dai rappresentanti dei paesi, ma è stato applaudito proprio da quegli uomini che erano lì presenti, sono stati toccati da questo discorso. Quindi questa standing ovation credo che sia proprio perché il Papa ha scardinato proprio quell'impianto ideologico e forse per un minuto anche i rappresentanti dei 192 paesi si sono svestiti della loro funzione diplomatica per applaudire a quell'uomo che aveva letto i loro cuori.
Grazie a Riccardo Cascioli, presidente del Centro Europeo di Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo, per questa sua riflessione sulle parole pronunciate dal Papa alle Nazioni Unite venerdì scorso. Noi ci fermiamo qui, tema della puntata, proprio questo discorso di Benedetto XVI, dedicato proprio al fondamento etico dei diritti umani. Grazie anche al professor Antonio Papisca, che è stato nostro ospite. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, riprenderemo concluderemo il discorso, la diretta dedicata ai diritti umani e alle parole del Papa, con un altro intervento, quello della professoressa Maria Rita Saulle, ora giudice della Corte Costituzionale. Restate sintonizzati.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Buongiorno dal TG1, il telegiornale oggi va in onda senza titoli per un'agitazione sindacale. E veniamo alle notizie. In primo piano la crisi dell'Alitalia. L'Unione Europea ha espresso dubbi sulla natura del prestito ponte da 300 milioni di euro deciso dal governo. La notizia arriva da Bruxelles proprio nel giorno in cui i vertici della compagnia di bandiera e i sindacati tornano ad incontrarsi. Per i particolari dalla sede della Magliana a Roma ci colleghiamo con lui.
Dunque un'apertura diversa quella del TG1 del 13.30 di oggi, l'avete sentito, a causa dello sciopero. Vi ricordo che l'informazione della Radio Vaticana arriva alle 14 con il nostro radiogiornale, edizione internazionale in lingua italiana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Siete dunque su 105 Live, ancora buon pomeriggio, Gustavo Messina in console, Maria Serena Tulli ed Elena Colson in regia, Fabio Colagrande al microfono. Stiamo parlando oggi nella nostra diretta di diritti umani. Io vi ricordo, per intervenire, il nostro numero verde 800 208 802, 335 12 43 317 il numero al quale inviare i vostri sms, 335 12 43 317. Abbiamo dedicato la prima parte di questo programma a una riflessione sulle parole pronunciate da Benedetto XVI al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite venerdì scorso, uno dei momenti culminanti dell'ottavo viaggio internazionale del Papa, che si è svolto, come sapete, negli Stati Uniti. Torniamo a parlare di questo discorso del Papa, ma anche più in generale delle relazioni internazionali dei diritti umani, attraverso un volume che è stato presentato proprio recentemente anche qui a Roma presso la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Il volume si intitola Relazioni Internazionali e Diritti Fondamentali 1981-2005, Cronache e Opinioni, ed è un volume che raccoglie gli scritti di Maria Rita Saulle, che è stata e anzi ancora oggi docente di diritto internazionale qui all'Università di Roma La Sapienza, ma da qualche tempo è anche giudice della Corte Costituzionale. La sua lunga esperienza di studiosa e anche di divulgatrice dei diritti umani è un po' condensata in questo volume. I diritti umani tra tutela e violazione, i grandi cambiamenti che hanno investito il mondo tra l'81 e il 2005, il crollo del muro di Berlino, la recente questione dell'indipendenza del Kosovo, tutto ciò è raccontato in questo libro. Ma questo libro, come dire, è stato pubblicato, presentato proprio nei giorni in cui Benedetto XVI parlava di diritti umani alle Nazioni Unite. Dunque, in questa intervista firmata da Cecilia Seppia, sentiremo Maria Rita Saulle riassumere un po' il contenuto di questa sua fatica, di questo volume, ma anche commentare le parole recentemente pronunciate dal Papa proprio su queste tematiche. Ascoltiamo insieme.
Se noi siamo quello che siamo oggi, e proprio lo dobbiamo a ciò che è accaduto a partire dal 1981 in poi. E quindi, insomma, è l'epoca in cui si consolida la decolonizzazione, gli stati decolonizzati assumono la loro autonomia, avviene il fenomeno della globalizzazione perché cade il muro di Berlino, gli stati dei paesi sviluppati perdono l'influenza delle potenze più ricche e quindi si trovano un po' allo sbando, un po' devono crearsi delle nuove situazioni per poter sopravvivere. È tutto un periodo estremamente complesso e nello stesso tempo noi vediamo che quello che era appunto l'Unione Sovietica si proietta nel mondo con stati diversi, l'India e la Cina assurgono a potenze economiche e quindi è veramente un periodo di grandi cambiamenti. La data finale è il 2005 perché, essendo io stata nominata alla Corte Costituzionale del 2005 a novembre, Io in questo ruolo non posso più esprimermi su problemi di politica interna o di politica internazionale, però penso di aver dato anche qualche indicazione allora per ora, nel senso che allora ho detto alcune cose ancora valide oggi, per esempio per la questione del Kosovo, per la questione economica, per la questione dei diritti umani. Sono queste, diciamo, le tre tematiche fondanti, a parte quello che io ho potuto costruire nel tempo proprio in materia di diritti umani, ma anche altri temi che oggi non sono citati perché fanno ormai parte del patrimonio giuridico italiano, non so, il servizio militare femminile, la parità uomo-donna, il settore del lavoro, le direttive comunitarie, sono tutti articoli che danno conto e che a volte precedono ciò che sul piano legislativo è accaduto. Per esempio, io anni fa auspicai il mutamento, le modifiche della legge sull'adozione, cosa che poi il governo successivamente ha fatto, e di questo sono particolarmente grata a coloro che mi hanno dato ascolto nel corso degli anni.
Come lei sa, il 18 aprile c'è stata la visita di Benedetto XVI all'ONU, alle Nazioni Unite, e il Papa ha sottolineato il dovere proprio di questo organismo internazionale di intervenire negli stati che violano i diritti umani. Come si esplica questo principio della responsabilità di proteggere, appunto, che è forse la ragione d'essere delle Nazioni Unite? Come si esplica in concreto?
Ma se lei prende in mano il volume, c'è un articolo che è abbastanza antico, quanti modi di costruire la pace, cioè come si può a un certo punto, appunto, in caso di violazione dei diritti umani, costruire la pace nel mondo, e questo io penso che sia un fatto fondamentale, cioè come costruiamo la pace. È chiaro che la soluzione della guerra è la soluzione in genere più semplice, sia per la tutela dei diritti umani, sia per appropriazioni di sovranità, sia per altro, sia per conquiste economiche, ma è anche vero che invece la soluzione pacifica delle controversie internazionali, così come prevista dalla Carta delle Nazioni Unite, implica una serie di virtù da parte delle persone, dei negoziatori, che sono difficili da esercitare, per esempio implicano fantasia, capacità scientifica e tecnica e una serie di valutazioni anche per il futuro. Lei guardi un po' la questione del Medio Oriente, nella quale io mi sono cimentata più volte, e sono tanti tanti anni che si discute di Medio Oriente. Se si volesse costruire la pace, una soluzione si sarebbe già trovata. Internazionalizzare, lo scrivevo allora, come del resto lo ritengo ancora oggi, Gerusalemme e via dicendo, ma insomma è difficile. E penso che le Nazioni Unite, che in fondo hanno creato anche uno Stato, lo Stato di Israele, siano il foro ideale per poter costruire la pace, purché gli Stati che ne fanno parte vogliano riconoscergli concretamente questo compito. Non si può dire che le Nazioni Unite facciano o non facciano se gli Stati membri non vogliono che si faccia, o che invece vogliono al contrario fare qualcosa in quella sede.
Alla luce di quello che lei ha detto, possiamo veramente affermare che la promozione dei diritti umani rimane forse la strategia più efficace, oltre che per eliminare le disuguaglianze, anche per aumentare la sicurezza delle nazioni?
Sì, certo, la strategia dei diritti umani è fondamentale, perché se è vero, come dice il Santo Padre, come è anche dichiarato nella celebrazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dignità e giustizia per tutti, se noi riconosciamo dignità e giustizia per tutti, se noi riconosciamo che la legalità deve ispirarsi all'etica, perché la legalità da sola non basta, infatti il Papa ha distinto tra legalità e giustizia. La legalità sia quando una legge viene emanata con tutti i crismi previsti da un ordinamento giuridico, la giustizia sia quando questa legge è intrinsecamente etica ed è giusta per tutti. Quindi io ritengo che sia molto importante questo messaggio, che in fondo sposa quella del cattolicesimo con quella delle Nazioni Unite, la dignità e la giustizia per ogni essere umano, che sono anche premessa di pace mondiale.
Ecco, professoressa, a chi si rivolge il suo libro?
Ma il mio libro si rivolge un po' a tutti, perché sono articoli molto semplici, scritti su giornali, proprio perché io ho scelto a suo tempo un linguaggio che non fosse un linguaggio accademico. Già devo precisare che anche nei miei libri destinati all'università Io ho sempre cercato il linguaggio più semplice, non perché ritenga che gli studenti non siano in grado di afferrare discorsi difficili, ma io penso che la comprensione sia una dote del docente, cioè far comprendere agli altri ciò che il docente pensa e che vuole insegnare, che ritiene giusto e può essere anche sbagliato insegnare, e allora bisogna essere molto chiari alla portata di tutti. L'articolo di giornale deve essere alla portata di persone che magari sono disinformate, che vogliono apprendere o conoscere in quel momento qualche cosa. Quindi il libro si rivolge a un pubblico estremamente vasto, che non è detto che sia soltanto quello dei cattedratici, dei colleghi o degli studenti di grado più avanzato, e delle persone che vogliono conoscere anche giuridicamente che cosa è accaduto tra il 1981 e il 2005.
Possiamo, diciamo, riflettere un istante su quella che è la sfida all'interno del grande universo dei diritti umani, la sfida di oggi.
Ritorniamo allo slogan delle Nazioni Unite del Papa: dignità e giustizia per tutti. Della dignità non si può spogliare il prigioniero e la giustizia va comunque esercitata. Della dignità non si può spogliare il povero, e quindi anche in quello bisogna distribuire ciò che è possibile in maniera tale che tutti abbiano la vita decorosa, come la stessa Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite prevede, e che del resto corrisponde anche a un precetto evangelico, quello che tutti abbiano ciò che, di cui necessitano. E questo mi sembra che sia il messaggio più utile in questo periodo, e più utile e più importante. Il Santo Padre ne è stato il portatore più eminente e non poteva che essere così.
Ed era la professoressa Maria Rita Saul, giudice della Corte Costituzionale, docente di diritto internazionale. L'abbiamo ascoltata al microfono di Cecilia Seppia parlare del suo volume recentemente presentato a Roma, Relazioni internazionali e diritti fondamentali 1981-2005, cronache e opinioni. Avete sentito nell'intervista, la Saul dedicava commenti anche alle parole pronunciate da Benedetto XVI venerdì della scorsa settimana alle Nazioni Unite, parole che hanno nuovamente chiarito e sottolineato il fondamento etico dei diritti umani, parole giudicate urgenti, opportune dal professor Antonio Papisca, che insegna diritti umani a Padova e che è stato nostro ospite in questa diretta. Abbiamo sentito anche il commento di Riccardo Cascioli del Centro Europeo di Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo, che ha sottolineato proprio come con il suo discorso al Palazzo di Vetro Benedetto XVI abbia toccato sul vivo il dibattito proprio in corso in questo momento anche nelle Nazioni Unite, dibattito all'interno del quale c'è chi vuole ridefinire i diritti umani, chi vuole in qualche modo scardinarli dal loro fondamento sul diritto naturale. Siamo al termine di questa trasmissione. Io ringrazio Cecilia Seppia per la collaborazione in console. Per questa diretta c'era Gustavo Messina e c'era anche Massimiliano D'Angelo, grazie a loro. Maria Serena Tullio ed Elena Colson sono in regia per le dirette di 105 Live quest'oggi. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio, restate sintonizzati sui 105 in modulazione di frequenza.